Bene, buonasera. Grazie dell'invito. Qui l'invito si complica di volta in volta, perché questa volta è particolarmente complicato per me, riguarda proprio l'idea. Adesso io l'ho letta così nella la cosa, cioè che cosa c'è di interessante intorno alla figura di Gesù, qual è la questione? Poi io l'ho pensata banalmente dicendo, vabbè, ma uno perché crede? Crede in Gesù, cioè quali sono le ragioni di questo? Insomma, io l'ho interpretato un po' così nella richiesta, insomma, nella domanda. Appunto, dal punto di vista antropologico, cos'è che c'è? Cos'è che io direi, per esempio, a un musulmano, a un non credente? Per me il punto è qui. Cosa dice a un non credente? Cosa gli dici? Ci sono non credenti bravissimi che fanno tantissimo bene, cioè uno dice, tu cosa vai a dire? Cosa gli dici? Io è chiaro che devo dire, a me non trovo interessante, è quello che si chiama uno studioso chiama l'argomento del coniglio nel cappello, cioè se tu parti dall'idea che Dio c'è, che Dio esiste, che Dio è quello lì, è chiaro che dopo diventa tutto abbastanza semplice, cioè dopo diventa o tu obbedisci o non obbedisci, non so se è chiaro. Che appunto tu trovi il coniglio nel cappello semplicemente perché l'hai già messo dentro. Cioè se tu parti, per quello dicevo, rispetto a un non credente, tu che cosa vai a dire? Se tu parti che Dio esiste, che ti vuole bene e che tu li devi obbedire a Dio, beh, questo è l'argomento del coniglio nel cappello, no? Cioè tu alla fine trovi quello che hai già messo dentro. Cioè, che può anche andare bene, ma insomma io non lo trovo molto, molto interessante. Io ripeto che per me rimane sempre come una grande questione la cosa del dovete rendere ragione della vostra speranza. Per me questa è una cosa complicatissima. Dovete rendere ragione della vostra speranza. Rendere ragione della vostra speranza. Cioè non basta dire viva Dio, viva Dio. Non è rendere ragione. Non è niente. E quindi la cosa, è chiaro, devo dire, nella vita succede sempre così, non è che ogni volta uno si mette a riflettere, mi seguite? Nella vita uno va avanti, spesso noi diamo per scontate tantissime cose. Per esempio, penso che qui dentro siamo tutti d'accordo che la famiglia sia una cosa buona. Non è che tu ti alzi al mattino e dici, vediamo se la famiglia è una cosa buona. L'accetti come buona. Si può vivere tranquillamente così, cioè la fede può essere vissuta, c'è una tradizione, ci sono delle cose, uno fa lì, va bene, per l'amor del cielo. Io penso però che arrivino certi momenti, che questo poi dovrebbe essere la condizione adulta, arrivano alcuni momenti in cui invece bisogna affrontare la questione. Perché la famiglia e non la non famiglia? Per esempio. Appunto, perché il cristianesimo, cioè perché, insomma, questo mi sembrava un po' il punto, se, quindi dal punto di vista, se volete, un po' antropologico, cioè se uno può, si possono dire delle cose. Io adesso, se io dovessi dire in poche parole, adesso spero di essere poi più chiaro, se dovessi dire in poche parole, ma dico delle cose in parte ovvio. Cioè, cosa c'è di sorprendente, per me, di sorprendente nella figura di Gesù? Io lo dico subito, eh. Ciò che c'è di sorprendente nella figura di Gesù non sono i miracoli, non è neanche la morte in croce, per me, non è il supplizio, l'hanno più. Ciò che è sorprendente in quell'uomo lì è la fede. È il tema della fede. Adesso lo specifico meglio. In realtà il tema della fede può essere riferito, a mio avviso, nella figura di Gesù in relazione a due aspetti fondamentali, di cui uno però non ne parliamo, accenno soltanto. Perché non a caso la tradizione ha parlato, in riferimento a Gesù dice vero Dio e vero uomo. E infatti la fede va giocata a duplice livello. Scusate questa cosa che va interpretata nella fede di Dio nell'uomo e nella fede dell'uomo in Dio. Non so se è chiaro. La fede di Dio nell'uomo e la fede dell'uomo in Dio. Io parlerò sostanzialmente di questa seconda parte, cioè della fede dell'uomo in Dio, cioè il Nazareno. Ma dal punto di vista teologico, anche filosofico, di pensiero, in realtà la prima è più abissale. Dico così, che Dio, scegliendo di incarnarsi, dimostra la sua fede nell'uomo, perché dicendo di incarnarsi, Dio è morto. Dio, scegliendo di incarnarsi, ha vissuto il dramma del fatto che Gesù poteva dire no. Non so se è chiaro, eh? Gesù avrebbe potuto dire no. Perché se no, la scelta di incarnarsi sarebbe una sciocchezza. Scegliendo di incarnarsi, Dio si è annullato come Dio. È una cosa impensabile, complicatissima, ma meravigliosa. Io dico sempre che nell'incarnazione non è come Clinton che va a trovare quelli dell'alluvione di Katrina, no? Lì, com'è? Il ciclone, no? Che lui va lì, Clinton, porta dei doni e poi torna a casa. In quanto Clinton, mi seguite? Ma quando Dio si incarna, se si incarna, quando Dio si incarna ne va della sua natura, non semplicemente di un momento passeggero. Ha vissuto il dramma, una decisione, il dramma di un uomo, di Gesù, che avrebbe potuto dire, cioè incarnandosi, Dio muore come Dio. Per me questo è il punto pazzesco. Però io di questo non volevo parlare, nel senso che se no complica troppo, poi non c'è tanto tempo, anche se lì. E questo rivela la fede di Dio nell'uomo, perché incarnandosi Dio ha sperato che l'uomo dicesse sì, non so se è chiaro. Ha corso il rischio del no, avendo fiducia nel dire sì. Ha corso il rischio del no, pensando che però avrebbe potuto dire anche sì. Il dramma, eh? Il dramma dell'incarnazione è questo, se no non è un'incarnazione, se no è Clinton. Capite? Clinton, quando va a trovare quelli, si mette un abito, poi se lo toglie è rimasto Clinton. Mi seguite? Ma quando Dio si incarna, non prende semplicemente la carne e se la mette sopra. Se si incarna, e si incarna totalmente, si incarna nel dramma dell'umano. E il dramma dell'umano è della possibilità di dire no. Una roba tremenda per quanto riguarda Dio. La fede di Dio nell'uomo. Il cristianesimo è l'esaltazione della fede di Dio nell'uomo. Ma forse più semplice, diciamo così, è la fede dell'uomo in Dio. Cioè Dio, Gesù il Nazareno ha avuto fede in tutta la tradizione, biblica. Guardate, è molto semplice ed è pazzesco, cioè ci ha creduto. E infatti per questo non si capisce niente di Gesù se non si capisce, penso che Luca, non si capisce niente di Gesù se non si capisce l'Antico Testamento. Perché Gesù, quell'uomo lì, non ha cambiato niente, ha semplicemente creduto completamente. A me questo ogni volta sorprende, beh, è chiaro che sorprende, adesso poi specifico meglio, ci ha creduto. Questa è l'obiezione che mi resta sempre così, l'obiezione che Gesù fa a quelli di Emmaus, quando dice, ma come, voi leggete ma non capite. Questa è l'unica obiezione che fa Gesù. Gesù fa sempre questa obiezione agli uomini. Ma come è scritto? Dal punto di vista dei contenuti, Gesù non aggiunge niente. Grandioso Beauchamp, quando parla di Gesù come un uomo, lo definisce un uomo racconto. Gesù parla semplicemente citando. Cita e basta, continua a citare. Ma qual è, dove sta il punto che lo distingue dagli altri profeti, che lo distingue dai farisei, che lo distingue di qua, che lo distingue di là? Ma che lui ci ha creduto. Lui ha creduto in Dio. Mentre normalmente l'uomo teme Dio. Non so se è chiaro. Il rapporto che c'è tra l'uomo e Dio, normalmente è un rapporto, per tutte le religioni così, ma anche nella nostra vita, normalmente è un rapporto di timore. Di timore. Timore perché non ci ascolta, timore perché le cose vanno male, no? C'è sempre questo, ma come mai non mi ascolti, perché non, ma perché hai fatto questo, perché c'è l'ingiustizia lì, no? Questo è il rapporto normale che noi, almeno penso io, noi vediamo, è un rapporto come dire, sostanzialmente di ricriminazione, no? Non si capisce niente. Non è questo il rapporto di Gesù. Il rapporto di Gesù è che lui ci crede, potremmo dire meglio, e che lui ha fiducia nel Padre. Cioè Gesù è l'uomo che vive il rapporto con Dio non più secondo la logica del timore, ma secondo la logica della assoluta intimità, di un'assoluta fiducia. La Bibbia continua a dire Dio è misericordioso, no? Dio è buono, continua a dire. Ma noi non ci crediamo. Diciamo la verità. Tu non ci credi a me. Tu non ci credi, cioè ci credi, lo dici. A volte fai anche le prediche se sei un prete che Dio è buono, ma poi mica ci credi. Da dove si vede che non ci credi? da come siamo, da come ci comportiamo, siamo sempre arrabbiati, tristi, continuiamo a mormorare e critichiamo, siamo insoddisfatti, siamo incapaci di ascoltare. Abbiamo tutte le nostre cose, questo non si fa, questo si fa, quello così, quello colà. Mi seguite? Noi diciamo che crediamo in Dio, figuriamoci. Ma non ci crediamo. Ma veramente non ci crediamo. Cioè, ma abbiamo le ragioni, non è che siamo stupidi, perché le cose non vanno bene. E infatti ecco perché dopo diventa interessante da dire una roba su Gesù, sul fatto che le cose non vanno bene. Noi abbiamo mille ragioni per non credere che in fondo Dio sia buono. Mille ragioni. Le cose non vanno, c'è il male degli innocenti, ci sono le morti ingiustificate, ci sono i fallimenti, l'ingiustizia trionfa, la violenza non ha limiti. Abbiamo mille ragioni per dire, sì, beh, ci dicono, ma sai, questo ce lo raccontano, però poi di fatto non siamo cattivi noi o stupidi, Quando tu guardi Gesù, io appunto questo, perché per me era questa la domanda, dici tu, dal punto di vista antropologico, quando guardi Gesù che cosa vedi? Cosa trovi di interessante? Beh, io trovo questo assolutamente interessante, che quindi può essere anche follia pura, per uno che non crede in Dio, perché la fede, vediamo se riesco a dirlo così, la fede di Gesù in Dio non garantisce che Dio esiste, non so se è chiaro. La fede di Gesù in Dio non garantisce che Dio esista. Quindi il problema resta totalmente aperto. Certamente ciò che è sorprendente, per me è sorprendente, ma penso non per me, è l'assoluta fede di Gesù nel Padre. Questo continuare a dire, che per me è una roba che io divento matto a pensarci ogni volta, io e lui siamo una cosa sola. Questa intimità assolutamente pacifica, tranquilla, tranquilla. Ed è per questo che dal modo di comportarsi di Gesù tu dici, beh, qui c'è qualcosa di sorprendente. Perché è un uomo, per quello che si capisce dai Vangeli, per favore lasciamo stare i miracoli, che è una roba che fa morire da ridere, li facevano tutti i miracoli, tutti. Ancora oggi c'è gente che fa i miracoli, I miracoli è niente, tant'è vero che lui continua a dire, sì vabbè, ma cioè, la cosa grandiosa dei miracoli di Gesù è che il miracolo di Gesù rivela il contenuto fondamentale del discorso biblico, e cioè rivela il contenuto fondamentale del prenditi cura dei fratelli. Il miracolo di Gesù è la prova che si prende cura dei fratelli, non è la prova di una magia, mi seguite? O di un aspetto strano. Gesù non è un mago, non fa mai delle cose strane, mai. Il miracolo di Gesù è sempre in relazione che guarisce uno, che toglie la febbre alla suocera di coso, dà la vista a uno, raddrizza uno, mi seguite? Non sono i miracoli ciò che a me sorprende in Gesù. A me ciò che sorprende in Gesù, per quello che si capisce, è l'assoluta tranquillità e libertà con cui vive. Non teme le donne. che all'epoca erano un disastro. Non temi gli ammalati della lepra, non teme la legge, fai miracoli anche al venerdì e al sabato, non teme quelli che hanno un'altra religione, non teme niente. Non so se è chiaro quello che sto dicendo, eh? Se noi guardiamo la nostra vita è sotto il dominio del timore, della paura. Ma anche banalmente pensate in un rapporto affettivo, quanto tempo si spreca nel rapporto affettivo facendosi divorare dal timore, che lui o lei non ti ami, che lui o lei si sia dimenticato, seguite? Questa ve la devo raccontare perché è troppo bella. Sono al mare, questo è spettacolare. Sono al mare, così facevo un giretto di sera e c'era la guardia costiera, no? Questa non l'ho mai raccontata. Allora, io mi ripeto sempre. Allora, esce il militare, no? Ragazzo. Dice sì, ma lo sapevo che dovevo venire, ma non ho potuto. Io ero fermo, cioè sì, dicevo, ma sì, te l'avevo detto, ma non me l'ha dato il permesso, non ho potuto, sì, no, me lo dà settimana prossima, ma no, questa volta è sicuro, vengo settimana prossima, dai, ma no, non è vero, ma no, non è che dico le bugie, che non mi ha dato il permesso, e io nella mia testa dicevo, lo sta massacrando. La fidanzata, cioè solita, no? Lo sta massacrando. Ma certo che ti voglio bene, ho detto. Ma non mi ha dato il permesso. Ma no, mamma, vedrai che vengo. Meraviglioso. Era la mamma. Questo qui avrà avuto 22, 23 anni. Bravissimo. Vengo, mamma, no. La mamma, che poveretta, no? Ha detto che veniva, non è venuto, non viene. Come mai non viene? Come mai non viene? Forse non mi vuole bene. Pazzesco. La nostra vita è tutto su questo. È tutto sul timore. Chissà se sto facendo il lavoro giusto, la professione giusta, e chissà così, ma è certo, mica sappiamo, il tradimento è dappertutto. Gesù no. Gesù ha un'assoluta, e guardate, vi prego, vabbè, voi siete adulti, perché di solito l'obiezione la fanno i bambini, no? L'obiezione qual è? Beh, lui era Dio. Questa è l'obiezione dei bambini. Perché lui era veramente uomo. E quindi viveva tutto il dramma dell'umano. Tutto il dramma dell'umano. E se no, sarebbe banale, no? Eppure lui vive un'assoluta intimità con il Padre e dunque vive un'assoluta intimità con tutta la storia che riguarda il Padre. Qui si entra nei contenuti, ma devo dire tutta la storia. Lui ci crede veramente che nel fare il bene all'altro tu fai il bene a Dio. Questo non mica l'ha detto lui, eh? Questo è già Isaia che dice così. Tutti i profeti dicono così. Gesù non ha detto nulla di nuovo. Gesù ci ha solo creduto. Questo a me fa mancare il respiro. Perché Gesù ha letto la Bibbia come la leggiamo noi. Non è che ha letto qualcosa di diverso. Ha letto la stessa cosa che leggiamo noi. Eppure io la leggo e poi dico, vabbè sì, però lui ci ha creduto fino in fondo, impressionante. E quindi ci ha creduto veramente che nel fare il bene al fratello, nell'aiutare il povero, cioè tutte le cose che dice la Bibbia, no? Tutte le cose che dice la Bibbia. Che solo ci sono la Bibbia dice delle cose. La Bibbia dice delle cose. Questa assoluta, diciamo, signoria che ha Gesù rispetto alla legge, l'adultera presa sul fatto, più di così, e lui è un'assoluta signoria, cioè un'assoluta tranquillità. Quella cosa che scrive per terra sulla sabbia è spettacolare. Si dice che probabilmente sta scrivendo una nuova legge. Non è mai questo riferimento che sputta terra e scrive. Non si dice niente, non si dice. Ora, questa cosa, non so se è un po' chiara, Tutti dicono che bisogna volere bene al fratello. Tutti dicono che la donna è uguale all'uomo. Tutti dicono che bisogna pagare giusto l'operaio, mi seguite? Ma quasi nessuno ci crede. Quasi nessuno ci crede veramente. Prendiamo la cosa più semplice, pagare giusto l'operaio. Alcuni pensano che se la legge te lo permette, tu puoi anche pagarlo poco, no? Il che non vuol dire che non ci crede, non so se è chiaro, non ci crede nel contenuto profondo che c'è nel dire paga giusto il tuo operaio, Isaia 58, qual è il digiuno che io preferisco, no? Pagare giusto le cose. Noi non crediamo che nel pagare giusto l'operaio tu non stai rispettando semplicemente un contratto, lì ne va di Dio. Noi non ci crediamo. I migliori di noi pagano giusto l'operaio perché rispettano il contratto. I migliori tra di noi pagano giusto l'operaio perché, beh, il contratto dice che bisogna pagare giusto, io pago perché rispetto il contratto. Non ci crediamo. Non so se riesco a spiegarmi su questo, Noi facciamo a volte le cose, ma non ci crediamo. Io do questa interpretazione. Scusate, tanto. Io do questa interpretazione, non osi l'uomo separare ciò che li unisce, no? Questo è uno dei contenuti, vi seguite? Allora qui la Chiesa ha giocato la sua carta, e cioè c'è il matrimonio in Chiesa, nessun divorzio non è possibile perché, mi seguite? Ma quello è un giochetto, la cosa è molto per me più interessante e più impegnativa. Cosa vuol dire non osi l'uomo separare ciò che ti unisce? Per me vuol dire questo, che se tu fai un'esperienza d'amore, è bene che tu ci creda in questa esperienza. Non osare non crederci, non so se è chiaro. Non osare non crederci. Se tu hai avuto il dono di una vera amicizia, un legame, che come sapete non è che uno decide, se tu hai fatto un incontro con una vera amicizia, non osare non crederci, non osare sottovalutare, non so se riesco a essere chiaro, non osare sottovalutare l'amore che ti ha legato a tua moglie o a tuo marito. Noi è quello che facciamo normalmente, infatti cos'è che diciamo? Che poi passa, no? E poi non ci crediamo in realtà. Noi diciamo, ma sì, ero un ragazzino, mi piaceva quella del banco a fianco, no? Cioè, no, noi non ci crediamo. Non osi l'uomo separare ciò che Dio ha unito, è una cosa pazzesca. Se per esempio ti ha dato il dono di un talento, ti ha dato il dono della pittura, non osare separarti da questo talento. Mi state seguendo? Non osare, non credere in questo talento. Pazzesco. Che poi potremmo dire che il grande legame qual è che ci ha dato? La vita. Non osare separarti dalla vita. Per me è questo il punto notevole. Ed è per questo che in alcune situazioni è complicato sto ragionamento. Perché tu vai a dire al bambino delle favelas, che dice che cosa ho avuto io, che talento hai avuto, che amicizia ho avuto, le ragazzine prese, violentate lì da quelli, le africane lì che hanno prese, violentate, dice che legame ha avuto io da Dio. E infatti io mi fermo lì, cioè, sì, avranno avuto delle cose, avranno avuto altre cose, vabbè, ma adesso lì su questi casi estremi cosa vuoi dire? Niente. Ma tolti questi casi estremi, non osi l'uomo separare ciò che Dio ha unito, è una cosa da pazzi. Questa è una regola della vita, cioè mica riguarda il matrimonio. Forse riguardasse il matrimonio, che stupidaggine, quanti non si sposano nella vita? E cosa succede? Niente. Eppure riguarda anche per loro. Gesù, quell'uomo lì, dal modo come vive, sembra che invece abbia avuto un'assoluta fiducia in questo, in tutto, abbia creduto completamente in tutto, abbia creduto in questa storia. Per quello dico che una fede adulta non può fare a meno di una conoscenza biblica, perché ciò che dice il Dio biblico di sé e della sua idea di Dio, dell'uomo, è scritto nella Bibbia. Dio ha creduto nella parola. Pazzesco. Dio ci ha creduto. E ci ha creduto soprattutto alla fine. O meglio, secondo me ci ha creduto sempre, chiaramente. Ci ha creduto sempre. Però alla fine, certamente alla fine, prende un aspetto pazzesco. Dico cos'è alla fine. Cos'è alla fine? Chiaramente la vicenda di Gesù è la vicenda di un fallimento. È importante sottolinearlo questo. È un fallimento assoluto. Alla fine si trova 12 apostoli, ma 12 apostoli, qualsiasi santone dell'epoca, altro che 12. Cioè 12 ignoranti. Nessuno particolarmente brillante, che poi nel momento finale scappa. Un vero disastro, ma non solo per finta, proprio un vero disastro. Viene preso, viene fustigato, bla bla, e viene messo in croce. Ora noi su questa cosa, io questa l'avevo già detta, ma ci tengo perché la ripeto, mi permetto di dirlo. Ora noi è chiaro che abbiamo riempito, come dire, questa cosa di una tale storia, di una tale vicenda, che noi cosa vediamo? I monti dipinti, cosa vedi? Tu vedi il martire che sta morendo, ci siamo? E poi si vede il cielo con gli angeli, ci siamo? No? Se fosse così, io metterei la firma, Se fosse così, io metterei la firma. Soffri un po' di qualche freccia, no? Ma che cos'è questo se avessi la certezza? Mi seguite? Non me ne frega a me di qualche freccia se potessi vedere gli angioletti o la Madonna. Chiaro. E si dice che Gesù in croce ha visto il Padre. Io penso neanche per un secondo ha visto il Padre. Ed è lì che è sorprendente. In croce Gesù è veramente solo. E in quel momento, che avrebbe giustificato qualche dubbio sul padre. Non so se è chiaro. Lo avrebbe giustificato qualche dubbio, no? Ma come? Ho dato tutta la mia vita a te. Ho predicato la tua dottrina, la tua storia, bla 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 bla. Ho fatto miracoli in nome tuo. Non mi sono arricchito. Mi hanno fustigato. Sono innocente e tu non ci sei. Avrebbe potuto in quel momento lì avere qualche dubbio. E in quel momento lì è lui Dio che rende testimonianza al Padre. Non so se è chiaro, si inverte il meccanismo. Lui rende testimonianza al Padre. È lui che tiene, cioè in sostanza dico io, in croce Gesù non maledice il Padre. Impressionante. Una fiducia totale. Una fiducia totale. Anche in croce. Anche quando avrebbe avuto tutti i motivi per avere qualche dubbio. Ed è per me per questo che il centurione profetizza. Questo veramente era il figlio di Dio. Perché è un modo di morire così. Questa assoluta, diciamo, ripeto, intimità con il Padre. Questa assoluta intimità con il Padre, questa pacifica intimità con il Padre. Tutto in croce ancora, perdona quello, tu verrai con me, no? Se noi guardiamo la nostra esperienza, siccome era un vero uomo come siamo noi, a noi basta un mal di stomaco, o no? Ci basta il mal di stomaco per attirare nel nostro mal di stomaco il mondo, mi seguite? Nel momento che tu hai il mal di stomaco, tu sei al centro del mondo, o no? Parli del tuo mal di stomaco, ci siamo? Figuriamoci. Gesù no. Ma uno lo può fare questo solo se ha fiducia nel Padre. Non so se è chiaro. Se no non ti viene, no? Questa assoluta fiducia nel Padre, questa pacifica, e qui appunto le cose vanno male, eppure lui continua a dire non ti preoccupare, tu sarai con me, questo, no, ci siamo, tuo figlio, tua madre, no? Cioè ancora quella vicenda lì, quella vicenda lì. Cioè ciò che bisogna guardare nella cioè secondo me ciò che bisogna vedere nella croce non è la sofferenza, non è la sofferenza, è la pacifica intimità col Padre. Ancora, questo aver completa fiducia nel Padre. Ancora completa fiducia nel Padre. Perché tutto questo è importante, a mio avviso? Perché senza fede non si può vivere. E devo dire che questo è vero in generale, cioè anche se non la fede in Dio, cioè in generale, anche per uno che non ci crede, per il pigmeo che non sa neanche se esiste, che cos'è la Bibbia. Cioè, senza il dar credito, senza l'aver fiducia, non si può vivere neanche un secondo. Questo bisognerebbe dirlo. Per vivere da uomini non basta il sapere, è necessaria la fede. Per esempio la fede in quella ragazza lì con cui tu esci, o con quel ragazzo lì in cui esci, la fede nei confronti di quel figlio che tu cerchi di educare e di cui i risultati non si vedono, giustamente, perché magari si vedono dopo 10 anni, la fede quando tu inizi a scrivere un libro che non sai se pubblicherai, quando tu fai l'amore per avere un figlio che non sai se avrai. Che fede ci vuole per quei 9 mesi? Non so se è chiaro. Che fede accudirlo facendo, che poi magari... Che fede ci vuole per vivere sapendo che poi appunto le cose finiscono e via dicendo. Tant'è vero che, ripeto, questa cosa che sto dicendo è contenuta nel secondo capitolo della Sapienza, se ve lo andate a leggere, che appunto sono uomini che dicono dice il testo, gli empi, gli stolti parlano così, no, gli stolti, tutti noi parliamo così, dove appunto si dice, ma qui non c'è nessuna garanzia, si muore all'improvviso, dicono questi qui, si muore all'improvviso, nessuno è tornato dal regno dei morti, la giovinezza ti passa tra le dita, la vita è come il fiato che svanisce, il pensiero è una scintilla che c'è e poi scompare, appunto la precarietà della vita, giusto? E questi qui dicono, dunque, divertiamoci. Non rispettiamo l'anziano, non rispettiamo il povero, facciamo della nostra forza diritto. Bellissimo, no? Questo è. Gesù è esattamente l'opposto. Non so se è chiaro. Infatti lì, in quel capitolo lì, c'è la profezia di Gesù. Togliamo di mezzo il giusto, dicono gli empi, perché il solo, la sua sola presenza ci dà fastidio, ci è di scandalo. Sopprimiamo il giusto. Bellissimo. Capite che la partita è uguale. La partita, attenzione, perché sennò veramente cadiamo nel ridicolo. La partita tra quelli che dicono che la vita è dura non è del dire no, è bella. La vita è dura, complicata, misteriosa. Il problema è quello che segue, perché uno dice la vita è dura, quindi non ne vale la pena, e invece c'è una figura come quella di Gesù che dice, certo la vita è dura, ma io ho fiducia nel Padre e continuo con il Padre, me la gioco di continuo. Questo è veramente sorprendente. E in questo senso si riduce a poca roba tutto il discorso. Si riduce a poca roba. Ma questo è anche vero, ripeto, è anche vero, devo dire, a un certo punto è anche vero, no, che si riduca a poca cosa è anche vero nella vita normale. Nella vita normale. Scusate, io prendo sempre l'esempio per fare prima uomo-donna, no? Tutto il problema qual è? È una roba che dico, almeno le mie amiche dicono sempre, dicono che quello lì, ma non si decide mai, no? Bellissimo, le ragazze dicono, quello lì, sì, siamo tanto che stiamo insieme, no? Ma non si decide mai. È giusto, perché effettivamente non basta stare insieme, poi c'è bisogno di un atto di fiducia, cioè bisogna crederci in quello stare insieme, non so se è chiaro. Bisogna coinvolgersi con quello stare insieme. Bisogna starci. E infatti quando qualcuno ci sta, tu ti sposi con quello lì, non so, o quella lì. Mi seguite? Perché sennò normalmente cosa si fa? Si sta insieme, si va in montagna, si mangia la pizza, ci siamo, ma non basta, cioè bisogna crederci, bisogna andare lì. In Biancaneve, scusate che riprendo una roba che ho già. In Biancaneve, questa cosa è detta benissimo, Questa cosa è detta benissimo. Biancaneve, sapete, la matrigna dice al cacciatore, uccidila. Il cacciatore però va nel bosco e si impietosisce, mi seguite? E non la uccide. Quindi una figura positiva. E infatti effettivamente il cacciatore è una figura positiva. Ma perché non è il principe? Perché poi cosa fa il cacciatore? La abbandona. Mi seguite? Cioè il cacciatore è il maschile che non si coinvolge con la bambina. Hanno fatto l'amore, si sono divertiti, ma poi uno dice all'altro, ciao. Mi state seguendo? Bellissimo. È la descrizione del 99,9% dei nostri rapporti. noi abbiamo dei rapporti, uno sta un po' con te, si va in montagna insieme, si fa andare, ma uno non si coinvolge, è come se non ci credesse. Infatti queste amiche, a volte quando parlano dei loro amanti o dei loro, dice sì, ma è come se non ci credessero. Bellissimo, giusto, non si coinvolgono. Poi ci sono i sette nani. E anche i sette nani, è interessante, vi ricordo il contratto che fanno i sette nani con Biancaneve. Cos'è che dice? Devi preparare da mangiare e rigovernare la casa, mi seguite? Manca sempre qualcosa. E anche i nani sono figure maschili, positive, ma non tanto positive. Non si coinvolgono con la totalità di Biancaneve, con la totalità di un essere donna. Fanno una cosa parziale, sorella e madre, non moglie. Non sono capaci. Si dice, e io sono in questa linea, che sono uomini senza fallo. Ed è così. Non possono, non vedono la totalità. E poi arriva finalmente la terza figura maschile, che è il cacciatore, che è il principe. E il principe è colui che si coinvolge totalmente con Biancaneve. Tant'è vero che la prende e la porta a casa. Mi seguite? Il principe ci crede, pur vedendola apparentemente morta. Non so se è chiaro. Ci crede a tal punto che se la porta con sé, pur se sembra morta. No, voglio dire che questo tema qui dell'aver fede è un tema fondamentale dell'esistenza. Fondamentale. Non si può vivere un secondo senza fede. Ci vuole il sapere e la fede. In Gesù questa roba è all'estremo, è l'uomo della fede ed è impressionante ed è commovente, soprattutto perché non soltanto ha fede, come forse anche Göring aveva fede in Hitler, ma in realtà ha fede in un Dio che ha detto delle cose. E queste cose si rivelano nel modo di essere di Gesù, nel suo stile di vita, dice Teobaldo, un teologo che adesso va abbastanza periodicamente, sono alcuni che vanno su e giù, lo stile di vita, lo stile di vita di Gesù era l'accoglienza. L'accoglienza, questa assoluta, e io dico questa signoria, questa accoglienza e questa signoria, la vera signoria, non ha paura, non teme, bellissimo, questa superiorità, insomma, in questo senso, di cuore, non so come dire, non di robe, di robe. Ecco, secondo me, questo io lo trovo interessante, io lo trovo molto interessante. Perché è una cosa che riguarda noi, cioè camminare sulle acque non riguarda noi. Avere fede sì, non so come dire. Noi siamo chiamati nell'imitazione di Cristo, non nel fare miracoli, che bastano i medici per quello, no? Oggi per fortuna ci sono i medici, ma noi possiamo avere la fede di Gesù. E questa cosa poi lì nei Vangeli viene detta quando appunto si dice che Pietro addirittura curava con la sua ombra, no? Mi seguite? Cioè, che cosa vuol dire? Che addirittura Pietro, che era veramente un disperato, un traditore, anche ignorante, cioè non era Giovanni, Pietro guariva con la sua ombra. Impressionante questa cosa. Il che vuol dire che noi siamo chiamati a fare qualcosa che addirittura potrebbe essere addirittura superiore a Gesù in relazione alla fede. Mi seguite? Alla fede. Possiamo avere la stessa fede che ha Gesù, che ha avuto Gesù nei confronti del Padre. questo è veramente sorprendente, perché questo ti apre, ti libera tantissimo, nel senso che appunto camminare sulle acque, oppure, non so, far risorgere gli uomini, forse questo, ma io devo dire che anche più di tanto, insomma. Invece avere la fede che ha Gesù è impressionante. Grazie.
Prendiamo un attimo. Facciamo un break. Sì. Sì, dai. Facciamo un break di 10 minuti. Così lasciamo riposare anche la nostra testa, le orecchie.
Lascio qua sul tavolo questi fogli, se qualcuno che magari non c'era la volta scorsa vuole essere un po' informato.